the 7 o'clock.
Molto bene. E allora ci siamo. Domenica prossima. Seconda domenica di Avvento. La prima lettura è tratta ancora una volta dal libro di Isaia, capitolo 11, dal versetto 1 al versetto 10, è uno dei grandi oracoli messianici nel libro di Isaia. 11, da 1 a 10. La seconda lettura è tratta dalla lettera ai Romani, capitolo 15, dal versetto 4 al versetto 9. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 72, salmo messianico per eccellenza, ritornerà più volte nel tempo di Natale, salmo 72. Ma noi questa sera avremo modo di concentrare la nostra attenzione sul salmo 102, e quindi il brano evangelico, Vangelo secondo Matteo, capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 12, è la figura di Giovanni Battista. Questa piccola icona qui alle mie spalle già ce lo ricorda, assume il ruolo che tutti già conosciamo nel tempo di Avvento, una delle figure dominanti. E così questa prossima domenica avremo a che fare anche con lui. Già da una settimana siamo entrati nel nuovo anno liturgico e la Chiesa ci ha invitato a partecipare alla lunga veglia di Avvento. È questo il tempo nel quale il popolo di Dio ritrova l'orientamento per i propri passi nel cammino della storia umana. Ed è dunque un tempo di conversione, un ritrovamento, un ritorno, una riconciliazione, che conferisce una nota caratterizzante e inconfondibile a tutto il tempo di Avvento. Tutti siamo chiamati a ricevere la visita di Dio che avanza verso la nostra condizione umana e prende Lui posizione nella nostra storia. Dio si fa presente. Dio che si è manifestato a noi nel Figlio colma ogni nostro avvenire. E in questo modo noi andiamo incontro alla luce che sorge di quel giorno glorioso che celebra lo splendore regale del Figlio che ora è intronizzato presso il Padre. Dio viene dunque e noi siamo chiamati a convertirci, assumendo l'atteggiamento umile, l'atteggiamento poverissimo della veglia. Il nostro cammino è certamente, come già sappiamo e ancora verificheremo, fortemente segnato da questo richiamo a ridimensionare tutto della nostra iniziativa umana. Perché già sperimentiamo proprio così quella gioia pura, gioia che apre e allarga il nostro misero cuore, proprio là dove va crescendo di intensità. L'unica invocazione che ancora siamo in grado di esprimere nel vuoto, nell'assenza di tutto, perché a questo ci riduce la condizione di veglia nella quale siamo introdotti. L'unica invocazione che ancora rimane: vieni Signore Gesù, più si libera spazio nel cuore e si allarga il vuoto della povertà, meglio noi comprendiamo come tutto quel che ci riguarda si vada convertendo verso la presenza che avanza. Infatti il nostro tutto è attirato dal Signore che viene, in quanto la nostra povertà umana è stata amata, è stata cercata da Dio in virtù di una sua intenzione di solidarietà gratuita e definitiva, una solidarietà che già precede e anticipa ogni nostra risposta. Vieni dunque, Signore Gesù, vieni e non tardare. Ed ora ascoltiamo la lettura dell'oracolo nel libro di Isaia, capitolo 11. Pier Francesco, leggi pure.
Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme, il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca della vipera, il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di Jesse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, il Vangelo secondo Matteo, capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 12.
In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile.
Grazie. Giovanni Battista. Torniamo al Salmo 102. Siamo ancora alle prese con il quarto libretto del Salterio, dal Salmo 90, alla scuola di Mosè. Per imparare a raccontare l'amore, come sappiamo ormai da un pezzo, e quindi imparare a vivere per la lode di Dio. Abbiamo completato la lettura dei canti che celebrano la regalità del Signore, fino al Salmo 100, un salmo di ringraziamento, come ricordate, leggevamo due settimane addietro o giù di là. Ed ecco, il Salmo 101, di cui ci siamo occupati la settimana scorsa, ci ha offerto, come probabilmente ricordate, ma possiamo rapidamente ricordare insieme, ci ha offerto la testimonianza di qualcuno che ha seguito la scuola di Mosè ed è pronto per una decisione che vorrebbe fare per quanto riguarda il suo vissuto, e vorrebbe fare di tutto il suo vissuto una risposta d'amore, comprensibile. È effettivamente la prospettiva che si illumina per chi ha frequentato la scuola di Mosè. Fare di tutto il nostro vissuto umano una risposta d'amore. E in realtà il programma dell'orante, così come si è presentato ed espresso nel Salmo che leggevamo la settimana scorsa, il suo programma di vita si concentra attorno all'attesa di un ospite. Ricordate il versetto 2, quando verrai a me? È partito con grande slancio, con molto fervore, si rende conto che ha subito bisogno di essere soccorso, di essere accompagnato, di essere visitato, è in attesa di un ospite, è l'ospite per eccellenza, il vero ospite, è un ospite che man mano lo conduca a superare la sua solitudine. Ne parlavamo leggendo la prima sezione del nostro Salmo, e quindi qualcuno che lo conduca a cercare la presenza altrui. La situazione è diventata ad un certo momento piuttosto imbarazzante, e finalmente l'abbiamo lasciato, l'ultimo versetto del Salmo 101, il versetto 8, l'abbiamo lasciato in posizione di veglia, in vista del giorno che viene, quando leggevamo nel versetto 8, sterminerò ogni mattino, in vista del mattino, nell'approssimarsi del mattino, in quella condizione che è propria di chi vegliando attende il mattino. Dunque, una posizione di veglia per il giorno che viene. L'attesa dell'ospite l'ha condotto a dimorare, è proprio il Salmo 8 che ce ne ha dato una testimonianza diretta, dimorare nella città dei fratelli. per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male. Dunque un programma che ha assunto lì per lì una fisionomia piuttosto feroce e fin troppo severa apparentemente, in realtà è l'urgente necessità di eliminare tutte le scorie inquinate che il nostro orante si porta appresso, quelle scorie inquinate che lì per lì lo avevano convinto di essere abilitato a intraprendere quel cammino di risposta solenne al dono d'amore ricevuto nella gratuità dell'amore come un'avventura solitaria, ed ecco si è ritrovato alle prese con una contraddizione bruciante, mortificante più che mai, ed ecco l'abbiamo lasciato nell'attesa dell'ospite e d'altra parte là dove non potrebbe questa attesa realizzarsi se non fosse nella città dei fratelli, alla ricerca di quella comunione dei cuori che vince la solitudine e che è una necessità vitale. Fatto sta che adesso dobbiamo affrontare il nostro salmo, il salmo 102, salmo che esattamente sviluppa, ci tenevo a questa brevissima rievocazione del salmo precedente, sviluppa la veglia per il giorno che viene, per il giorno che viene. Il salmo 102 si presenta come una supplica individuale, un orante che si esprime in prima persona singolare, ma poi il salmo che come vedete è piuttosto ampio, adesso lo leggiamo rapidamente, ma è una testimonianza orante particolarmente felice, prestigiosa, in un contesto peraltro assai drammatico, come subito constateremo, una supplica in un contesto di sofferenza, di tribolazione. Lui stesso vi fa riferimento nella intestazione, che di per sé non appartiene al Salmo, è un'intestazione ma è già come un'indicazione programmatica, preghiera di un afflitto che è stanco e sfoga dinanzi a Dio la sua angoscia, intestazione. Vedete, quell'afflitto che è stanco, questo aggettivo che probabilmente nella nuova traduzione non è più esattamente questo, come dirà la nuova traduzione?
Sfinito.
Sfinito, sì, è un aggettivo che allude a una condizione di sfiatamento, di spogliazione, di abbattimento, di schiacciamento, tutto quello che possiamo immaginare ricorrendo a questi vocaboli o ad altri ancora, una condizione di raggomitolamento, così suggerisce un grande maestro della tradizione ebraica di tradurre. È un essere in difficoltà questo nostro orante, è afflitto forse per qualche motivo di malattia, forse per qualche altra ragione, tenteremo di verificare meglio. E comunque vedete, questa sua supplica, che poi una di quelle orazioni di supplica che compongono la raccolta dei cosiddetti salmi penitenziali, che sono 7 i salmi penitenziali, salmo 6, salmo 32, salmo 38, salmo 51 che è il miserere, e poi ecco sarebbe il nostro salmo 102 e quindi il salmo 130 che è il De Profundis e quindi il salmo 143, i 7 salmi penitenziali per antonomasi, e il nostro salmo 102 è uno di quelli. Dunque una supplica particolarmente rilevante nella raccolta di tutte le suppliche che sono così ben rappresentate nel Salterio, e i sette salmi penitenziali realizzano, per così dire, l'espressione più matura di quella preghiera orante, di quella preghiera, meglio dire, implorante, che è prerogativa dell'essere umano, che è messo alle strette e si rende conto di essere proprio intrinsecamente inabile a superare le situazioni problematiche che contraddicono la sua vocazione alla vita. E dunque, una supplica. Sì, ma nel nostro salmo, come constateremo tra breve, sono poi presenti degli squarci di tono innico. Il nostro orante, mentre invoca, chiede aiuto, implora, ha bisogno di essere soccorso, il nostro orante già è pronto al momento opportuno a esprimersi con manifestazioni celebrative, che proclamano, che cantano, che lodano. E poi, soprattutto nel salmo che adesso subito leggiamo, abbiamo a che fare con un vissuto personale che si inserisce in un orizzonte che man mano si allarga, in una dimensione storica che tra l'altro ha a che fare ancora una volta con una città, quella città che compariva nell'ultimo versetto del salmo 101, la città. Sì, è una dimensione ecumenica che coinvolge la moltitudine umana, la storia di ieri, di oggi, di sempre, la storia di ogni essere umano, che è inseparabile da quella che è l'avventura comunitaria dell'umanità nelle sue molteplici componenti. Ed ecco, il nostro Salmo 102, a partire dalla intestazione, si sviluppa in quattro momenti, diciamo, dire quattro sezioni, quattro momenti. E il primo, nei due versetti, che 2 e 3 sono in qualche maniera anche l'espressione di uno slancio che introduce lo svolgimento della supplica, che poi prenderà la sua piega e anche offrirà a noi tante sorprese nel corso dei versetti seguenti. Dunque, primo momento, questi due versetti, 2 e 3, e poi dal versetto 4 al versetto 12, poi dal versetto 13 al versetto 23, e finalmente una conclusione di carattere meditativo nei versetti da 24 a 29. Leggo i versetti 2 e 3. Signore, Salmo si apre con l'invocazione del nome, è il sospiro dell'orante che si aggrappa al nome santo, il nome impronunciabile, il nome del Signore, il mistero di colui che nella sua assoluta trascendenza è irraggiungibile, eppure è proprio a lui che il nostro orante si rivolge. Quella distanza che è prerogativa di colui che è irraggiungibile è allo stesso tempo rivelazione di una familiarità diretta, semplice, vitale, per cui il nostro orante può rivolgersi al Signore, che è il Santo, che è il Dio vivente, che è l'irraggiungibile, che è distante nella sua trascendenza, con la certezza di essere alle prese con la presenza che è così intima nel suo stesso vissuto come il fiato che gli consente di respirare, di sopravvivere. Signore, ecco, ascolta la mia preghiera. A te giunga il mio grido. Non nascondermi il tuo volto nel giorno della mia angoscia, quando mi manca il fiato. Piega verso di me l'orecchio, quando ti invoco, presto rispondimi. Vedete qui nel versetto 3, leggevamo nel giorno della mia angoscia, di seguito, quando ti invoco, alla lettera, nel giorno in cui ti invoco, presto rispondimi. Dunque, il nostro orante sembra proprio trovarsi in una situazione nella quale non ha altri interlocutori. C'è lui, solo lui, proprio il Signore. E d'altra parte questa relazione che sembra appunto dimostrare come per il resto la sua esistenza è desertificata, le relazioni sono cancellate, sono annullate, attorno a lui non c'è nessuno, non c'è nessuna presenza raggiungibile d'altra parte ecco questa relazione con il Signore prende un'andatura che è sempre più accelerata. Guarda, ascolta, parla, datti da fare. È evidente che è alle prese con una situazione che a suo modo si va deteriorando. Una situazione che va precipitando. L'intestazione parla di un malanno, sarà un malanno fisico? È un malanno che riguarda i dati della nostra esistenza umana nella sua dimensione corporea, ma anche nella sua dimensione psichica c'è un da avvertire subito in questi primi due versetti quella nota di angoscia che è un dato riscontrabile nell'affanno misurato in termini propriamente fisiologici e d'altra parte è un affanno che ha a che fare con strettoie che impediscono al mondo interiore di funzionare come sarebbe normale in altri momenti, in altre occasioni, una strettoia psichica che toglie il fiato, che cancella le prospettive di vita, e la vita ha bisogno di prospettiva, ha bisogno di cammini, ha bisogno di interlocutori, ha bisogno di contatti, ma ci sei tu, quando ti invoco, nel giorno presto rispondi. È questo giorno. Questo giorno. Ebbene, vedete, il Salmo 101 si concludeva con il giorno della veglia e il nostro orante si presenta a noi esattamente come colui che nel suo giorno è ridotto alla condizione di chi ha perso di vista tutti gli altri interlocutori. Se non esattamente colui che è il Signore e che d'altra parte si rivela, si presenta, si rende presente costringendo il nostro orante a rendersi conto di come la sua condizione umana è desertificata, la sua condizione umana è svuotata, la sua condizione umana è ripiegata dentro a un orizzonte che sembra per l'appunto togliergli qualunque relazione vitale. E allora questa relazione con l'unico che è il Signore sembra condannarlo a un fallimento della vita, a riscontrare lo svuotamento delle sue funzioni vitali. Sembra condannarlo necessariamente a un esilio dalla vita. Fatto sta, vedete, che il secondo momento della supplica, dal versetto 4 al versetto 12, descrive in modo più preciso il caso che il nostro orante adesso sta affrontando, ma c'è di mezzo il suo cammino, la sua vita e la relazione con il Signore che lo chiama a prendere coscienza di come non ce la fa più a vivere. E qui dal versetto 4 al versetto 12 abbiamo a che fare con tre brevissime strofe. La prima strofa, versetti 4, 5 e 6: si dissolvono in fumo i miei giorni. Già, una spossatezza tale per cui sta venendo meno, mi consumo, e vedete, sono i miei giorni. I giorni di una malattia, i giorni nei quali sono costretto a riscontrare la mia inadeguatezza rispetto alla vita, non ce la faccio più a vivere. Non ce la faccio più a vivere perché fisicamente vengono meno le forze, perché insomma sto precipitando alla maniera di un ammalato grave, tra un po' sarò rantolante, sarò moribondo, qualcosa del genere. Ma non solo questo, la percezione di essere proprio inadeguato a prendere sul serio in pienezza quella condizione di vita che da parte sua comunque sta di per sé registrando come l'occasione propizia per dialogare in maniera così familiare, come sappiamo, con il Dio vivente. E d'altra parte è proprio questo contesto di relazione nell'intimità più profonda con il Dio vivente che gli sta dando la dimostrazione non ce la fa più a vivere. È una situazione di svuotamento totale. Vedete, qui dice: come braci ardono le mie ossa, il mio cuore abbattuto come erba inaridisce, dimentico di mangiare il mio pane, per il lungo mio gemere aderisce la mia pelle alle mie ossa. Il digiuno, la rinuncia a vivere, è un caso di anoressia, qualcosa del genere, non ce la fa più a vivere, vedete, perché è fisicamente messo alle strette. Questa è un'ipotesi perfettamente pertinente, ma non ce la fa più a vivere perché si rende conto che è inadeguato ad assumere in pienezza quella relazione con il Signore della vita che lo ha coinvolto in una relazione così piena, così totale, così pregnante, per cui gli manca il fiato. E allora, seconda strofa, dice dal versetto 7 al versetto 9, sono simile al pellicano del deserto. La nuova traduzione, vedevo, dice la civetta, più opportunamente, la civetta del deserto. Pellicani non stanno nel deserto, comunque sia, va bene lo stesso. Sono come un gufo tra le rovine, veglio e gemo, come uccello solitario sopra un tetto. Tutto il giorno mi insultano i miei nemici, i furenti imprecano contro il mio nome, ci sono di mezzo anche avversari che però non vengono meglio identificati e tutto sommato sono figure piuttosto marginali rispetto a un dramma che è tutto suo. Ed ecco, si sente sprovveduto comunque dal punto di vista delle relazioni sociali, vedete questa emarginazione rispetto a un ambiente nel quale se si presenta viene subito messo al bando, contestato. Nell'impatto con un ambiente che non è omogeneo al suo modo di sentire, al suo modo di pensare, e più, vedete, si radica in quello che è il valore originario della sua vocazione alla vita, quell'appartenenza al Signore che gli dà fiato, tanto più si accorge di essere emarginato, di essere sprovveduto, di essere di troppo. Di essere fuori posto, di avere a che fare con, qui dice, gente furente, si potrebbe anche tradurre, vedete, situazioni demenziali, e d'altra parte non è certo lui in grado di imporre a eventuali interlocutori insegnamenti a cui quei tali dovrebbero poi adeguarsi, e intanto sta registrando in modo sempre più intenso e sempre più travolgente cosa vuol dire per lui registrare lo svuotamento della sua vita, il venir meno della sua vita. Ma questo per chi veglia, la veglia come presa di coscienza di come la nostra presenza sulla scena del mondo si sta svuotando. E allora, terza strofa, adesso dal versetto 10 al versetto 12, di cenere mi nutro come di pane, alla mia bevanda mescolo il pianto, davanti alla tua collera e al tuo sdegno, ne riparla in quella conversazione familiare con il Signore, ma è una familiarità drammatica. Veramente ci dà riscontro di un dolore inguaribile, anzi di un dolore crescente, man mano che avverte quanto sia abissale la sproporzione tra la posizione in cui si trova lui e il mistero profondo di Dio. E qui vedete il dramma per eccellenza. Se il Dio vivente si avvicina, il nostro orante non può far altro che registrare il disastro, il fallimento, lo svuotamento, il venir meno, il fallimento della sua condizione umana. Davanti alla tua collera, al tuo sdegno, perché mi sollevi, mi scagli lontano, i miei giorni ritornano i giorni, questi giorni. I miei giorni sono come ombra che declina e io come erba inaridisco. Viene meno. la mia realtà di essere umano sta registrando, constatando, verificando come la mia vocazione alla vita non è compiuta, non è realizzata in me, non porta frutto in me in modo corrispondente a quella che è certamente l'iniziativa d'amore da cui tutto ho ricevuto. E allora vedete questa esperienza così triste, amara, ma anche così sincera. E d'altra parte entrare in una posizione di veglia significa fare i conti con questa verifica circa la nostra pesantissima insufficienza in una relazione d'amore, e la relazione d'amore per eccellenza con colui che è il soggetto della vita, la sorgente della vita, il signore della vita, il protagonista. Ed ecco questa pesantezza di una esistenza umana che si ripiega, che si restringe, che si avvilisce, che si arraggomitola su se stessa, e questo sono io. E quanto più quella presenza si avvicina, tanto più io sono costretto a verificare la mia sconfitta. Fatto sta che adesso vedete c'è il terzo momento della supplica, dal versetto 13 al versetto 23, perché diceva l'ultimo versetto che leggevamo: io come erba inaridisco, io vengo meno, e adesso tu, Signore, rimani in eterno. E vedete, qui è il perno del Salmo, qui è la svolta decisiva. Quell'uomo che si sta inoltrando in quel territorio più che mai impegnativo, che è divenuto per lui una palestra drammatica, che si chiama veglia, quell'uomo adesso ha a che fare con colui che rimane. Tu, vedete, quel tu è fortemente caratterizzato qui: tu, Signore, rimani in eterno. Ecco, anche adesso in questo terzo momento della supplica, tre strofe. La prima strofa è qui dal versetto 13 al versetto 15. Poi la seconda strofa dal versetto 16 al versetto 18, e quindi gli altri versetti fino al versetto 23. Notate che in tutte e tre le strofe compare il termine Sion, e qui vedete il nostro orante viene condotto a inserire il suo vissuto in quella che è la vicenda di Sion. Nel versetto 14, nel versetto 17, nel versetto 22. Sion, Sion, Sion. Dunque, per così dire, è tirato fuori da quella che è la dimensione privata del suo vissuto. Là dove stava registrando nessun altro risultato se non quello di chi deve prendere atto del proprio fallimento, della propria sconfitta, del proprio venir meno. Tu rimani. Ed ecco, il Salmo si sviluppa adesso con un movimento a ondate. Ecco cosa capita a colui che ha deciso di vegliare, già era il Salmo 101, già, ha deciso di vegliare, ha deciso di rispondere all'amore, ha deciso di vivere in totale affidamento a quell'amore, ed ecco, si è trovato raggomitolato, si è trovato ammalato, si è trovato angosciato, si è trovato spento, si è trovato sconfitto. Viene meno. Che cosa capita? E qui leggo la prima strofa di questo terzo momento, ma tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo per ogni generazione. Tu, di nuovo il tu, il pronome di seconda persona è messo in forte evidenza, tu sorgerai e avrai pietà di Sion, perché è tempo di usarle misericordia, l'ora è giunta, poiché ai tuoi servi sono care le sue pietre e li muove a pietà la sua rovina. La rovina è la polvere, le pietre sono le macerie, pietre, macerie. E vedete, qui abbiamo a che fare con il tu di colui che irrompe. Tu sorgerai, dice il versetto 14, colui che irrompe in quanto è autore, che rivela una volontà di accoglienza per Sion. Tu sorgerai e avrai pietà di Sion. Questa pietà di Sion è l'allargamento delle viscere, il verbo racham, ricordate che rachamim sono le viscere, racham la pancia, e dunque tu avrai pietà di Sion perché è tempo di usarle misericordia. Dunque qui c'è colui che rimane, il nostro orante è sollecitato, aiutato con delicatezza ma anche con molta forza a rendersi conto di come è in atto nella storia umana la rivelazione di un segreto che appartiene all'intimità profonda del mistero di Dio, là dove si stanno aprendo gli spazi dell'accoglienza per Sion. Ma Sion è un cumulo di macerie, Sion è città ridotta in polvere, Sion è la storia umana alle prese con i propri disastri e i fallimenti, in piccolo, in grande, così come nel corso delle generazioni gli uomini sperimentano, e anche noi. E dunque, vedete, qui il versetto 14 diceva che è giunta l'ora, perché ai tuoi servi, versetto 15, sono care le sue pietre, quelle macerie, e li muove a pietà la sua rovina. Vedete, qui compaiono quei servi che amano le macerie. E c'è di mezzo una pena d'amore. È evidente che il nostro orante è alle prese adesso con un percorso di carattere pedagogico. C'è una pena d'amore per la sorte di Sion, ridotta a un cumulo di rovine. C'è una pena d'amore per quel polverone che ammorba l'aria. C'è una pena d'amore di coloro che qui vengono denominati servi, espressione plurale. Ma vedete, è il nostro orante che man mano viene aiutato a inserire il suo vissuto personalissimo, non c'è dubbio, è tale, rimane, ma è inserito nella vicenda di Sion. La seconda strofa, quella che segue, vedete un movimento ad ondate con un crescendo dal versetto 16 al versetto 18. Già indicavo i versetti di questa strofa, leggiamo: i popoli, e qui sono i goim, le nazioni, i popoli temeranno il nome del Signore, e tutti i re della terra la tua gloria, quando il Signore avrà ricostruito Sion, di nuovo. E qui c'è di mezzo la costruzione, di cui è protagonista colui che rimane. Colui che rimane, leggevamo nella strofa precedente, è colui che irrompe in quanto spalanca lo spazio delle sue viscere misericordiose e contiene le macerie di Sion. Colui adesso che costruisce, quando il Signore avrà ricostruito Sion, e sarà apparso in tutto il suo splendore. Egli si volge alla preghiera del misero e non disprezza la sua supplica. Fino qui, la seconda strofa. Vedete, colui che costruisce Sion, in quanto glorifica, qui il suo splendore e la sua gloria, e nel versetto 18 compare un termine che è tradotto con il misero, non so come dirà da voi,
derelitto.
Il derelitto, ecco, sì, il derelitto, è colui che glorifica i derelitti a Sion. Sion è ricostruita in quanto è manifestazione gloriosa di questa attenzione così sincera, così affettuosa, così premurosa, dedicata ai derelitti. E vedete che questo avviene alla maniera di uno spettacolo. È uno spettacolo che ha una rilevanza ecumenica, perché la strofa si apriva con l'accenno ai popoli, le nazioni, per dire etni è l'umanità intera, l'umanità. È uno spettacolo, immenso, uno spettacolo che, vedete, educa gli uomini nel timore. Il timore è il sentimento del mistero. Le nazioni temeranno il nome del Signore, e il sentimento del mistero, il mistero che si rivela, e si rivela in quanto è una presenza che misteriosamente ma inconfondibilmente fa di Sion il luogo in cui i derelitti della terra sono glorificati. E vedete, il nostro orante è incoraggiato a inserirsi. Egli si volge alla preghiera del derelitto, non disprezza la sua supplica. In più, vedete, adesso terza strofa, dal versetto 19, leggiamo: questo si scriva per la generazione futura, un popolo nuovo darà lode al Signore. Qui un popolo nuovo è un popolo di nuova creazione, alla lettera, un popolo di nuova creazione darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra, per ascoltare il gemito del prigioniero, per liberare i condannati a morte, perché sia annunziato a Sion, ecco di nuovo, il nome del Signore e la sua lode in Gerusalemme, quando si aduneranno insieme i popoli e i regni per servire il Signore. Vedete, la prima strofa diceva, colui che rimane è colui che irrompe. Ci sono i servi che amano quelle macerie che sono accolte nel grembo della sua misericordia, e nella seconda strofa colui che rimane è colui che costruisce, ed ecco, ci sono spettatori sulla scena del mondo che appartengono a tutti i popoli della terra, che rimangono sorpresi, quantomeno sono costretti a interrogarsi, perché i derelitti sono a dimora nella Sion che è in fase di ricostruzione. Colui che rimane il costruttore di Sion come dimora per i derelitti della terra. E adesso la terza strofa, quella che abbiamo appena letto, dove colui che rimane è colui che espressamente abbraccia tutte le miserie umane. Si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra, per ascoltare il gemito del prigioniero, per liberare i condannati a morte, perché si è annunziato in Sion. Ecco, adesso nel versetto 19, come già vi facevo notare, si parla di un popolo di nuova creazione. Un popolo di nuova creazione. Quando Sion diventa il segno sacramentale che fa della storia umana un cammino di universale convergenza per il servizio della vita. E vedete, la strofa proprio così si conclude: quando si aduneranno insieme i popoli e i regni per servire il Signore, per servire il Signore. E il nostro, vedete, pover'uomo, con tutte le sue difficoltà e le sue angosce, là dove ha dichiarato che per lui non ci sono più alternative, può soltanto venir meno, ecco, proprio nel suo venir meno adesso l'impatto, l'incontro con il tu che viene, con il tu che rimane, anzi è proprio questo suo modo di venire e questo suo modo di rendersi presente e questo suo modo di rimanere nella relazione con quella che è la nostra condizione umana, che si scatena quella drammatica coscienza della nostra insufficienza, del nostro fallimento, del nostro ritardo, della nostra sconfitta, ed ecco è proprio in questo stesso scatenarsi della nostra coscienza di come non abbiamo altra possibilità da parte nostra che quella di scomparire, che lui viene. E lui viene il custode delle macerie, lui viene come il ricostruttore di Sion in macerie, lui viene come la presenza che solleva la condizione umana schiacciata nel disastro del proprio fallimento. Ed è in questa rivelazione che il nostro orante si trova adesso inserito. E vedete, questa è la grande veglia, allora, la grande veglia che fa della storia umana, mentre viene consumandosi ogni derelitta presenza umana, non c'è dubbio, mentre ci andiamo consumando, ci andiamo esaurendo, man mano che finiamo, e ogni derelitta presenza umana, la nostra, si svuota, ma mentre questo avviene è proprio la storia dell'umanità che si realizza come celebrazione della venuta del Signore. È la grande veglia. E questo è il giorno della veglia, questi sono i giorni della veglia. E vedete i giorni in cui la presa di coscienza diventa così acuta e così travolgente per quanto riguarda gli equilibri interiori, per cui non c'è più modo per difendersi, per giustificarsi, per cercare delle attenuanti o questo o quello, ecco, ma questo consumarsi della nostra presenza, ecco, viene. E allora il nostro orante, vedete, e adesso leggiamo rapidamente gli ultimissimi versetti, una conclusione di carattere meditativo, vi dicevo inizialmente, sintetizzando tutto il suo cammino, che poi è un cammino di discernimento interiore, così sincero, noi gli siamo debitori per come ha offerto a noi la sua testimonianza. Ebbene, è arrivato il momento, dice, nella venuta del Signore ci sono e ci sarò anch'io, per questo sono in veglia. Ci sono, ci sarò anch'io, e ci sarò anch'io nella famiglia umana, ci sarò anch'io non a titolo privato, ma in quanto sono anch'io parte di quelle macerie, sono anch'io affannato perché respiro quella polvere, sono anch'io derelitto preso e raccolto tra gli scarti di questo mondo registrare al di là di ogni aspettativa, al di là di ogni titolo di presentazione meritevole di qualche riconoscimento, al di là di tutto questo, ecco quel servizio di cui ci parlava il versetto 25. Far della mia vita umana, dice il nostro orante, per davvero la risposta a quella rivelazione d'amore in cui io non ho altro modo per esserci se non quello di maturare nella veglia i dati oggettivi della mia povertà, della mia insufficienza, della mia sproporzione. Ed ecco, ci sono e ci sono e ci sarò, perché la venuta del Signore è per i derelitti della terra ed è per me. E per questo i giorni della veglia sono i giorni che assumono una straordinaria importanza. Sono i giorni della nostra presa di coscienza, sono i giorni della nostra maturazione, sono i giorni in cui la nostra povertà umana appare in tutta la sua impotenza. Sono i giorni impongono ormai come puntuali scadenze, perché quella storia d'amore per la quale sono chiamato a vivere non sia una fantasia, un'illusione, una qualche pretesa o una qualche rivendicazione, ma per davvero quello che è che deve essere. E allora leggo, affiaccato per via la mia forza, dice il versetto 24, abbreviati i miei giorni, un versetto che recupera il percorso compiuto. Io dico, mio Dio, non rapirmi a metà dei miei giorni, versetto 25, e quindi i tuoi anni durano per ogni generazione. In principio tu hai fondato la terra, i cieli sono opera delle tue mani, essi periranno, ma tu rimani. Essi periranno, ma tu rimani. Rileggo versetto 27. Tutti si logorano come veste, come un abito tu li muterai ed essi passeranno, ma tu resti lo stesso. Vedete, in questo venir meno di ogni cosa del nostro vissuto tu rimani. In questo svuotamento della nostra esistenza umana, con le sue pretese di autonomia, di autosufficienza, di autogestione e via discorrendo, ecco, tu rimani e i tuoi anni non hanno fine e i figli dei tuoi servi avranno una dimora e resterà salda davanti a te la loro discendenza. Vedete, i figli dei tuoi servi avranno una dimora, ecco, nella città della famiglia umana. Ci sarò anch'io. E ci sarò anch'io per un unico vero motivo che mi riconduce alla sorgente della vita. Colui che viene, che è venuto, che verrà, è il Signore così come abbiamo imparato a riconoscerlo e a celebrarlo. Il suo segreto ci è stato svelato, la volontà eterna ed universale della sua fecondità nell'amore. Ed ecco, vedete, il tempo della veglia è il tempo che ci ricapitola in tutto il dramma del nostro vissuto, ce lo descrive nella sua inconcludenza, nella sua fatiscenza, nella sua insufficienza, nella sua sprovvedutezza. Ed ecco, è proprio attraverso questo crogiolo di angoscia, malattia, venir meno, che impariamo a affrontare il cammino della storia umana come una vera storia d'amore. Lasciamo da parte il nostro salmo e invece subito, rapidamente, spostiamo l'attenzione al Vangelo secondo Matteo, come leggevamo poco fa, capitolo 3. Ed ecco, qui alle mie spalle questa piccola icona è l'angelo del deserto, il titolo dell'icona, Giovanni Battista. Nel deserto della storia umana, deserto. Deserto nel senso della geografia, ma non esattamente. È l'esilio dal giardino della vita. E il deserto come appunto un ambiente che assume certe caratteristiche descritte dai geografi, e la solitudine come smarrimento della vita. Deserto. E per questo il deserto può essere anche una realtà popolatissima o un ambiente urbano molto sofisticato. La solitudine come smarrimento della vita, l'esilio dal giardino, deserto della storia umana. E vedete, in quei giorni comparve, dice qui, il verbo in greco è un presente, in quei giorni compare compare Giovanni Battista. In quei giorni, che giorni sono questi? Se voi ritornate all'ultimo versetto del capitolo 2, Gesù a Nazareth, perché i genitori si spostano a Nazareth da Betlemme dopo essere stati in Egitto, affinché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: sarà chiamato Nazareno. Nazoreos, dice qui il termine, non Nazarinos, Nazoreos. Nazoreos, Nazareno è un altro termine equivalente, sì, però è un termine nel quale risuona, come certamente dicevamo in altre occasioni, risuona il termine Netzer, Netzer, che vuol dire germoglio. Tra l'altro compare nel versetto 1 del capitolo 11 di Isaia, l'oracolo che abbiamo letto precedentemente, prima lettura di domenica prossima. Il virgulto, il germoglio, la gemma, Netzer, in per sé termine che ha a che fare appunto con quell'occhio che offre uno spiraglio per scrutare il segreto della storia umana che si rivela. È la gemma, è l'occhio. Ecco, il Netzer. E qui Nazoreos, Nazoreos, un termine che per il nostro evangelista Matteo serve a ricapitolare tutto quello che era stato annunciato dagli antichi profeti. Sarà chiamato Nazoreos, sintesi di tutto. Sarà chiamato germoglio. Ebbene, questi sono i giorni del germoglio, i giorni della gemma, in quei giorni, subito, vedete, versetto 1 del capitolo 3, e in quei giorni. Ma sono i giorni del deserto per Giovanni. E vedete, quando l'esilio dal giardino della vita, quando lo smarrimento della vita, quando dunque l'esilio diventa veglia, il Salmo 102 con tanta fatica ma anche con tanto fervore ci aiutava proprio individuare i passaggi di questo itinerario, quando l'esilio diventa veglia, ossia diventa la dolorosa coscienza del vuoto. E allora vedete, la veglia è il passaggio necessario per accogliere la visita di colui che viene, perché la visita di colui che viene sia riconosciuta, sia adeguatamente apprezzata, perché altrimenti rimane l'incoscienza, rimane lo stordimento, rimane la solitudine, rimane quella condizione di esilio che è alla ricerca di soluzioni alternative, forse anche nel deserto si costruisce chissà quale cattedrale o chissà quale monumentale testimonianza della grandezza, della genialità, dell'intraprendenza umane, ma è l'esilio. È l'esilio che diventa veglia, è l'esilio che passa attraverso inevitabilmente quella dolorosa coscienza, vi dicevo, del vuoto, per accogliere la visita di colui che viene. E allora qui c'è Giovanni Battista che compare, e Giovanni Battista è l'erede e il rappresentante della storia dell'umanità. È lui, ma vedete, il personaggio è caratterizzato dal nostro evangelista in maniera tale da farne veramente una figura di riferimento. È lui che va proprio come rappresentante di tutta l'umanità di deserto in deserto, la storia dell'umanità intera in esilio dalla vita. Ed ora c'è Giovanni, l'uomo della veglia. L'uomo della veglia, c'è anche un dato di ordine empirico che vale la pena di considerare, l'uomo sulla soglia. Ricordate alcuni momenti della storia della salvezza, a partire da Adamo e la compagna quando sono allontanati dal giardino della vita, su quella soglia, il giardino della vita, e per il resto tutto quello che avviene nella storia umana si svolge in un deserto, in deserto, maturano, giungono, si impongono i giorni della veglia sulla soglia, nel giardino della vita. Ma poi ricordate quello che avviene quando tante traversie il popolo con Mosè e Giosuè si accampa sulla sponda del Giordano. Anche qui abbiamo a che fare con il fiume Giordano, siamo sulla soglia, la soglia della terra, un passaggio determinante nella storia della salvezza. Ma sempre su quella soglia, ricordate nel secondo libro di Samuele il caso di Davide, anziano, che ha avuto a che fare con la ribellione di suo figlio Assalonne, dunque al di là del confine, a oriente del Giordano è avvenuto il conflitto nel corso del quale Assalonne è morto. Davide ha pianto dirottamente, Davide dolente, amareggiato, tristissimo, varcherà di nuovo il fiume e ritornerà a Gerusalemme. Davide su quella soglia, ma poi tutti i profeti che hanno interpretato il passaggio attraverso l'esilio, l'allontanamento, la deportazione, ed ecco l'annuncio del ritorno. Profeti che sono intervenuti nel corso delle generazioni in modo diverso, con diversi linguaggi, ma per sollecitare costantemente l'appuntamento con la promessa del Signore. Ed ecco questo itinerario di ritorno, di conversione, è un itinerario di maturazione interiore, di rieducazione del cuore. Ecco, adesso tutto trova modo di ricapitolarsi nella figura di Giovanni, l'uomo della veglia sulla soglia, l'uomo della veglia. E vedete, Giovanni qui nella sua veglia riecheggia la voce, qui è citato espressamente poema che introduce il libro della consolazione di Israele, Isaia 40, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ma questa voce, se voi risalite a ritroso di pochi versetti nel capitolo 2, questa voce riecheggia tutti gli strepiti e tutti i silenzi che nel corso delle generazioni hanno manifestato il tentativo di dare un senso agli avvenimenti, o anche le rinunce a dare un senso a tali avvenimenti. Se voi ritornate al versetto 18 del capitolo 2, lì dopo la strage degli innocenti, una citazione del profeta Geremia. Un grido, qui un grido è in greco fonì, è lo stesso termine che poi è tradotto con voce, voce. Grido è stato udito in Rama, un pianto, un lamento grande, Rachele che piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Profeta Geremia, ma adesso l'Evangelista Matteo cita il profeta in rapporto alla strage degli innocenti e a tutte le stragi che in un modo o nell'altro, in modo visibile, anche spesso in modo invisibile, perché sono stragi che non necessariamente comportano il versamento del sangue, ma sono stragi e sentimenti, atteggiamenti interiori. Motivazioni morali, proprio gli elementi che determinano la formazione, l'educazione, il filtraggio, la purificazione delle coscienze, strage. Ebbene, vedete, nella voce di Giovanni, nel suo vegliare sulla soglia, tutti i rumori, tutte le grida, tutte anche le voci fuori campo, vi dicevo poco fa, addirittura tutti i silenzi che si sono manifestati nel corso delle generazioni. Fatto sta, vedete, che mi sembra proprio importante richiamare qui, in rapporto a Giovanni in veglia sulla soglia, quell'accenno alla pena d'amore di cui ci parlava l'orante nel Salmo letto poco fa, il Salmo 102. Una pena d'amore, vedete, che è inevitabile nell'atteggiamento di veglia. La veglia è in qualche modo coincidente con una esperienza dell'animo umano che non riesco a esprimere in modo più preciso. È una pena d'amore. Giovanni deve e vuole affrontare questa pena d'amore, la vive proprio intimamente, profondamente, per testimoniare che Dio viene, che il regno è vicino, che la strada della conversione alla vita è aperta, e colui che veglia su questa soglia è segnato internamente da una radicale esperienza di dolore. D'altronde vedete che nella figura di Giovanni, nelle icone, sempre sotto gli occhi ci sono i canali delle lacrime. I canali delle lacrime, sempre sotto gli occhi di Giovanni. Ed ecco, vedete che è proprio così che si rivela il segreto di Dio. Dio che vuole prendere in braccio la miseria della nostra condizione umana. Diceva qualche cosa proprio il Salmo 102. È il suo segreto. E d'altra parte, quanto più l'urgenza della vicinanza, quando qui Giovanni dice convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Bene, quanto più l'urgenza della vicinanza accende la speranza del ritorno alla pienezza della vita, tanto più si impone l'esperienza dolorosa del nostro fallimento, una presa di coscienza che ci costringe a misurare la nostra impreparazione, la nostra tristezza per i titoli di presentazione che mancano, la nostra abissale delusione per il vuoto nel quale sprofondiamo. E il Salmo 102 a questo riguardo ci è venuto incontro con una testimonianza più che mai impegnativa, ma più che mai istruttiva, coraggiosa, di cui possiamo approfittare. Ma adesso è Giovanni. Ed è vero, vedete, che Giovanni nella sua veglia ci incoraggia a compiere l'atto della confessione. Qua dice che tutti quelli che accorrono confessando i loro peccati si facevano battezzare da lui sul fiume Giordano, dove questo termine confessione ha un significato più ampio di quello che lì per lì possiamo subito intendere noi, confessione dei peccati, no, confessione della vita, la consegna della vita. Tra l'altro non è una novità per nessuno, noi usiamo il termine confessione quando parliamo di confessione di fede o confessione di lode. Confessione, ma Giovanni ci incoraggia, non dice potete rinunciarci, no, la sua veglia è una veglia che ha il valore di una testimonianza che è motivo di sollecitazione per noi. D'altronde l'orante del Salmo 102 che cosa ha fatto in maniera così sincera e così appassionata? Ci ha incoraggiati, certo, nel momento stesso in cui ci ha invitati a condividere e a prendere coscienza noi stessi di quanto sia doloroso questo vegliare, perché è proprio colui che viene il protagonista della novità che ci converte, ci restituisce alla pienezza della vita. Fatto sta che, ritornando qui al nostro Giovanni, vedete, l'atto della confessione, non c'è dubbio, ma questo, per quanto ci riguarda, per quanto riguarda noi, questo ci rimanda alla constatazione del nostro tracollo esistenziale, quel venir meno di cui ci parlava l'orante nel Salmo 102, io vengo meno, un tracollo esistenziale, così dico adesso, ed è sempre Giovanni nella sua veglia, che è allo stesso tempo una pena d'amore, è sempre Giovanni che coglie lucidamente quella volontà di fuga. Ricordate qui il versetto 7, razza di vipere, figli del serpente, chi vi ha suggerito di sottrarre, di fuggire dall'ira imminente, la collera, fate dunque frutti degni di conversione e non crediate di poter dire tra di voi abbiamo Abramo per padre, vi dico che Dio può far sorgere figli di Abramo da queste pietre, già. Vedete, Giovanni coglie lucidamente, stavo dicendo, quella volontà di fuga che dimostra ancora una forma di ripiegamento, una rinuncia a vegliare. Se bisogna penare tanto, se è così doloroso questo vegliare, se questa pena d'amore è così straziante, tanto vale rinunciare. La fuga di cui parla qui il nostro Giovanni, tanto vale rinunciare, e rinunciare ad accogliere colui che viene, rinunciare ad accogliere il suo segreto che si rivela, la misericordia che ci accoglie. Meglio fuggire. E qui vedete Giovanni energico e risoluto, non vi spaventate per il suo linguaggio un po' furioso, ma fate dunque frutti di conversione. Perché? Perché è inutile cercare garanzie altrove. Dio può far sorgere figli di Abramo da queste pietre. Giovanni è commovente, vedete, nella sua veglia. Proprio mentre noi veniamo meno, irrompe la presenza di colui che rimane, diceva l'orante del Salmo 102. Ed è colui che viene a raccogliere le pietre. Viene a raccogliere le pietre scartate, di cui parlerà poi la parabola nel Vangelo, le pietre scartate, le pietre, le macerie, le rovine, la polvere, i granellini di polvere, in questo tracollo del mondo, ed ecco colui che viene raccoglie le pietre. Siamo proprio noi, vedete, alle prese con la forza di colui che viene per i derelitti della terra, come diceva l'antico orante. Siamo proprio noi. E lo stesso Giovanni che qui annuncia: colui che viene dopo di me è più forte. La forza di colui che viene, anche a questo riguardo, vedete, il Salmo 102 già usava questo stesso linguaggio, che non è la forza del prepotente, la forza del violento, la forza del protagonista feroce, e per questo pretenderebbe di essere protagonista e invece sarebbe soltanto un distruttore. Ma non è questo. È quella forza, vedete, che peraltro, anche se questo passaggio ulteriore può ancora di più forse sconcertarci, si chiama collera. La collera imminente, il versetto 7, ma è una forza, vedete, che il nostro evangelista Matteo sa illustrare con una chiarezza ci splende, come dire, splende dinanzi a noi, una chiarezza gloriosa. Perché dico questo? Vedete, questo termine collera, orghi in greco, compare due volte ancora. Sapete, ricordate nel capitolo 18 del Vangelo secondo Matteo, capitolo 18, alla fine del capitolo, una parabola famosa, dove nel versetto 34 leggiamo: sdegnato il padrone, prima era stato identificato come un re, sdegnato. Questo sdegno è la collera, in collera, furioso, il padrone lo diede in mano agli aguzzini. Che cosa è avvenuto? Vedete, lo sdegno del re per la cattiveria umana, per quel tale che ha ricevuto il condono di 10.000 talenti e poi si è intestardito nel pretendere la restituzione di un credito di 100 denari. Parabola famosa. Ebbene, questa è la collera. Lo sdegno del re per la cattiveria umana. Questa è la collera. E l'altro testo, altra parabola, nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 22, anche qui la parabola è notissima, versetto 7, allora il re, anche qui c'è un re di mezzo, si indignò. Ecco, questa indignazione è la sua collera, l'indignazione del re perché gli invitati hanno rifiutato di partecipare al banchetto di nozze per il figlio. E allora vedete, il re della parabola che poi dice ai servi: il banchetto nuziale è pronto, versetto 8 del capitolo 22, ma gli invitati non erano degni, andate ora ai crocicchi delle strade, tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Ecco, vedete, adesso usciti nelle strade quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni, cattivi, la sala si riempì di commensali. La collera, l'indignazione del re per l'invito rifiutato, questa è la forza, è la forza nel senso che è il segreto svelato, nel senso che colui che rimane da sempre, colui che è fedele alla sua eterna e inesauribile volontà d'amore, è colui che viene. Ed ecco, la sua venuta ci convoca e anzi ci impone un atteggiamento di veglia. Così che da esuli dalla vita, vegliando, siamo guidati attraverso i territori del dolore, ma i territori dell'amore. Stiamo imparando a confidare nell'amore, a consegnarci all'amore, a non aver altro da attendere che il dono d'amore che ci è stato promesso e che già ci incalza, già ci interpella, già ci sollecita e già ci chiama ad arrenderci. Perché così viene il regno. E allora subito dopo, tra l'altro, è il testo che noi non leggiamo domenica prossima, versetto 13 del capitolo 3, compare Gesù, la stessa forma verbale usata per Giovanni nel versetto 1 è usata qui per Gesù. Compare Gesù in quei giorni, ecco, sono i giorni del germoglio, sono i giorni della veglia. Compare Giovanni, compare Gesù. E anche noi siamo in veglia, nella condizione di esilio dalla vita che ci riguarda, siamo stati chiamati, sollecitati, un evangelo, un messaggio, una notizia ci è stata rivolta, in modo tale da esserci anche noi finalmente nella pienezza di quel disegno misterioso che ci rivela come il consumarsi della nostra realtà umana, come ci immerge nella storia di un unico amore, eterno e universale. Vieni, Signore Gesù, vieni e non tardare. E allora ci fermiamo.